Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Testa a testa tra favorevoli e contrari all'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni nel primo nostro sondaggio in vista del 14 giugno. L'esito finale del voto che si terrà fra 5 settimane non è per ora prevedibile, con tante variabili che potrebbero rivelarsi determinanti. Costi raddoppiati o triplicati a 900 milioni di franchi nel caso in cui spetterebbe alla Svizzera pagare la disoccupazione ai frontalieri. Spari contro navi americane e missili americani sull'Iran, torna a salire la tensione, ma Donald Trump dice la tregua è ancora in vigore. Lo sport calcio, saranno Friburgo contro Aston Villa e Crystal Palace contro Rayo Vallecano alle finali di Europa e Conference League. Potrebbe essere una domenica, il 14 giugno prossimo, giornata di votazioni federali, segnata da un voto molto serrato sull'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Prevale invece il sì sull'altro tema, la modifica della legge federale sul servizio civile. Questo quanto ci dice il primo sondaggio GFS commissionato dalla SSR e sul quale ci fornisce ora maggiori dettagli da Berna Alessio Veronelli.
Partendo dall'iniziativa praticamente lanciata dall'UDC per una Svizzera che non deve raggiungere 10 milioni di abitanti entro il 2050, in caso contrario a 9 milioni e mezzo il governo deve intervenire. 47% di sì, 47% di no, 6% gli indecisi. E se spesso le iniziative perdono sostegno con il passare del tempo, questa potrebbe avere una storia tutta sua.
Exact, c'est plus que la migration. On peut même aller.
Sì, anche perché non si dibatte solo di immigrazione, spiega Martina Musson, politologa coautrice del sondaggio. Da un lato ci può essere un riflesso automatico a votare contro una proposta UDC. Dall'altro, però, una presa di posizione su questioni reali come la carenza d'alloggi, il traffico o i costi sanitari. Le decisioni di voto sono già prese e sembra davvero meno probabile prevedere una classica discesa sul finale di questa iniziativa. Iniziativa sostenuta più dagli uomini e da chi è più in là con l'età. Maggiori sì dalla Svizzera tedesca, che scendono in quella italiana, per essere poco oltre un terzo in Romandia. Fra i partiti un sì quasi totale dagli elettori UDC, equilibrio con leggera prevalenza del no in casa PLR, mentre dal centro a sinistra l'iniziativa è respinta.
Alessio, c'è una differenza invece con la modifica di legge sul servizio civile che per ora verrebbe accolta.
Sì, con maggioranza non ancora granitica, 52% i sì per rendere meno accessibile il servizio civile contro il 40% di no.
La formation d'opinion elle est pas encore très avancée pour ce sujet.
Un'opinione che si deve ancora formare, ci dice però Martina Musson. Non è questo il tema trainante della votazione, bensì l'iniziativa 10 milioni. Se gli oppositori all'iniziativa andranno a votare in massa, potrebbe crescere anche il sostegno a questo di oggetto. Una dinamica interessante, insomma, per una modifica sostenuta da governo, Parlamento e centrodestra, dagli uomini, che raccoglie consensi con l'aumento dell'età e che potrebbe spaccare il paese fra il sì dei germanofoni e il no dei latini, meglio disposti nei confronti del servizio civile.
Alessio Veronelli, nostro corrispondente a Palazzo Federale. Rischia di costare parecchio alla Svizzera la riforma sui lavoratori frontalieri disoccupati contenuta nell'accordo sulla libera circolazione delle persone che l'Unione Europea sta implementando. Secondo delle stime della Segreteria di Stato dell'Economia, i maggiori costi per l'assicurazione disoccupazione potrebbero arrivare a una somma compresa tra i 600 e i 900 milioni di franchi. Johnny Canonica.
Le norme attualmente in vigore prevedono che in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri lo Stato di residenza è responsabile del pagamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione. La durata e l'importo massimo della prestazione dipendono dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza. In questo contesto, lo Stato dell'ultimo impiego, la Svizzera per esempio, rimborsa allo Stato di residenza le prestazioni erogate fino a un massimo di 5 mesi. Lo scorso anno la Svizzera ha versato prestazioni agli stati vicini per 283 milioni di franchi, 2/3 di questi alla Francia. La riforma in fase di valutazione prevede invece che le prestazioni di disoccupazione vengano assunte dallo stato dell'ultimo impiego. In questo caso, ha calcolato la SECO, le prestazioni a carico della Confederazione ammonterebbero a una somma compresa tra i 600 e i 900 milioni, quindi il doppio se non il triplo rispetto a ora. La riforma non è stata ancora adottata in via definitiva dall'UE, ma la cosa non è in forse. Quando sarà diventata realtà, la Svizzera potrebbe anche decidere di non farla sua, nel qual caso è però lecito attendersi una reazione da parte dell'Unione Europea.
Ora gli effetti in molti settori dell'economia, anche in Svizzera, della crisi medio orientale. Tra questi settori c'è quello delle costruzioni. Il tema è stato affrontato, tra gli altri, dalla Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino nella sua assemblea nel pomeriggio di ieri, che si inserisce in un quadro non propriamente roseo per l'edilizia e i settori affini. Sentiamo Luca Berti.
Bitume più caro di quasi il 30%, diesel aumentato di oltre il 15% in poche settimane. Portare avanti i cantieri per l'edilizia ticinese è diventato più caro ed è un problema. Nicola Bagnovini è direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
I contratti sottoscritti alcuni mesi fa non prevedevano l'indicizzazione, l'aumento. Il committente privato soprattutto vuol sapere cosa gli costa una certa opera e non vuol più essere confrontato con l'evoluzione dei mercati, quindi il maggior costo rimane sulle spalle dell'imprenditore.
L'edilizia ticinese ha riserve di lavoro per 5 mesi, 3 mesi nel genio civile. Sono pochi. Tra i fattori anche la burocrazia e il rallentamento degli investimenti pubblici, passati da una media di 3 a settimana prima del Covid a poco più di 2. Sotto la lente anche la riduzione del numero di ditte, che ha toccato un minimo. Nicola Bagnovini, verrebbe da dire che però questa è la legge della domanda-offerta.
È vero, è la legge della domanda e dell'offerta, bisogna adattarsi. Il problema delle imprese è che una volta perso il personale con le capacità professionali, l'esperienza, riguadagnare queste persone chiave, penso ai capi cantiere, ai tecnici, è un problema.
Capi cantiere che oltretutto invecchiano, oltre 2/3 di loro hanno già più di 50 anni, e allora per il rinnovo si punta soprattutto sulla formazione. Ma poi bisogna anche trovare nuove leve, e con la metà della forza lavoro che arriva da oltre confine preoccupano le cifre in calo dei frontalieri. Massimo Cerighetti, presidente della SIC Ticino.
Non è solo una questione di numeri, è una questione anche legislativa, con la doppia imposizione fiscale, con la paventata nuova tassa sanitaria. Molti frontalieri non sono più disposti a fare le fatiche che facevano una volta per entrare in Svizzera a lavorare.
Tra i punti favorevoli, invece, il possibile aumento di lavoro prima della fine della deducibilità dei lavori di rinnovo sugli stabili.
E Medio Oriente torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo che ieri le forze americane hanno risposto con raid aerei al lancio di missili e droni, tutti intercettati, contro 3 navi statunitensi nello stretto di Hormuz. La Casa Bianca parla di atto di autodifesa e il presidente Trump rassicura: il cessate il fuoco rimane in vigore. Sentiamo da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Doveva essere il giorno della risposta iraniana all'ultima proposta di pace statunitense. E invece il giorno numero 69 della guerra tra Iran e Stati Uniti ha fatto risalire la tensione tra i due paesi belligeranti, con l'Iran che ha preso di mira 3 cacciatorpediniere battenti bandiera americana e con la risposta statunitense definita un'azione di autodifesa, una serie di raid aerei contro obiettivi militari in territorio iraniano.
They trifled with us today. We blew them away.
Oggi ci hanno preso in giro, ma li abbiamo spazzati via, ha commentato Donald Trump dal giardino della Casa Bianca, aggiungendo che, malgrado le scaramucce militari, il cessate il fuoco resiste.
I'll let you know when there's no cease. You won't have to know.
Il presidente statunitense ha definito la provocazione iraniana a love tap, una carezza, e ha ribadito la sua convinzione, già espressa peraltro a più riprese nelle ultime settimane, che un accordo sia molto vicino. Al riguardo, Trump ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui l'ultima proposta statunitense si ridurrebbe a un documento di una pagina appena.
Well, it's more than a one-page offer. It's an offer that basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust.
È più di una pagina. Tra le condizioni ci sono la rinuncia al nucleare e la consegna dell'uranio arricchito, oltre a molto altro, ha detto il presidente statunitense, che più tardi però sul suo social truth è tornato a minacciare l'Iran. Se non firmeranno l'accordo che loro vogliono più di noi, in futuro li colpiremo con forza e violenza ancora maggiori.
La Corte Americana per il Commercio Internazionale si è espressa sui dazi generalizzati del 10% imposti da Donald Trump a febbraio. I giudici li hanno dichiarati illegali, ricalcando quanto stabilito a inizio anno dalla Corte Suprema in merito ai dazi punitivi dell'aprile 2025. Con una maggioranza di 2 voti contro 1, il collegio ha accolto il ricorso dello Stato di Washington e di alcune piccole imprese, ordinando il blocco del provvedimento che non trova basi giuridiche nella legge invocata dal Presidente. Dopo le polemiche, i sorrisi, i colloqui ieri in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio sono serviti a rinsaldare le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Nessun accenno agli attacchi del Presidente degli Stati Uniti al Pontefice e scambio di regali nel segno della pace. Sentiamo da Roma Francesca Torrani.
Marco Rubio, arrivato a Roma ieri mattina, è stato accolto dai sorrisi che il pontefice gli ha pubblicamente rivolto, dopodiché le porte si sono chiuse e i sorrisi probabilmente spenti. C'è stato un colloquio durato 45 minuti tra il Papa e il segretario di Stato americano, a cui è seguito un altro incontro, quello con Pietro Parolin, che di Rubio è omologo. Una visita molto attesa, soprattutto perché preceduta dagli attacchi che il presidente americano Donald Trump ha rivolto al Papa, per ultimo nei giorni scorsi accusandolo di sostenere l'atomica iraniana. Che cosa si sono detti dunque? La prima reazione è arrivata da Rubio, che ha affidato ai social il messaggio secondo cui tra Stati Uniti e Vaticano c'è un impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana. Il comunicato della Santa Sede si è invece fatto attendere, è arrivato solo diverse ore dopo e non è andato oltre l'indicazione di colloqui cordiali, di impegno a promuovere solide relazioni bilaterali e della necessità di lavorare instancabilmente per la pace. E pace è la parola con cui Leone XIV ha aperto il suo pontificato esattamente un anno fa. Era l'8 maggio del 2025, tornata non solo nei colloqui ma anche nel regalo che il pontefice ha voluto fare al segretario di Stato americano, ossia una penna realizzata in legno d'ulivo. L'ulivo, ha tenuto a spiegare il Papa Rubio, è la pianta della pace.
C'è grande attesa nel Regno Unito, dove ieri si sono tenute elezioni locali in Inghilterra e nazionali in Scozia e Galles. Lo spoglio è ancora alle fasi iniziali, troppo presto dunque per trarre conclusioni, ma i primissimi dati sono nettamente a favore dei partiti radicali, Reform UK e dei Verdi. Sarà quindi una lunga giornata per i conservatori e soprattutto per i laburisti del primo ministro Keir Starmer, la cui leadership è sempre più messa in discussione. Stamattina anche il capogruppo del partito Darren Hill ha chiesto le sue dimissioni. Sarà probabilmente processato in Turchia fra alcuni mesi il padre della famiglia Pokerje, rimpatriato mercoledì a Istanbul con la moglie e il figlio minorenne dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, di etnia curda, viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia. I dettagli con Francesca Motta.
Hanno fermato mio padre appena atterrato in Turchia. A dircelo è la figlia Zelal, rimasta in Ticino con il fratello Yekta. Sono potuti tornare in contatto col padre dopo oltre 20 ore, quando è stato rilasciato dalla polizia, ma con il divieto di allontanarsi. In Turchia l'uomo sarà con ogni probabilità processato fra alcuni mesi per alcune vignette pubblicate online contro il presidente Erdogan. L'apertura della procedura penale era stato il motivo per cui aveva chiesto asilo in Svizzera, asilo negato dalla Segreteria di Stato alla Migrazione. Il suo legale ticinese, Immacolata Igliorezzonico, sta seguendo la vicenda a distanza.
Ma io purtroppo da qua non posso fare molto se non scrivere alla SEM, anche se non servirà perché non rivedranno la propria decisione, più che altro per far capire che se davvero si seguono le convenzioni internazionali si dà prevalenza a quello che è il diritto delle persone che richiedono asilo. Il procedimento penale è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali a Erdogan. È purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
La SEM, da noi contattata, non rilascia dichiarazioni, ricordando che non si esprime su singoli casi per motivi di protezione della sfera privata. L'ordine d'espulsione ha colpito anche la figlia e il figlio maggiorenni, Zelal e Yekta, che sono ancora in Ticino perché attendono l'esito della richiesta del caso di rigore su cui deve pronunciarsi il Consiglio di Stato. Per il loro caso si era mobilitato l'ambiente scolastico e parte della politica ticinese.
Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.